Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti. Poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero. La scritta con il motivo della sua condanna diceva: «Il re dei Giudei». Con lui crocifissero anche 2 ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra. Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: «Ehi, tu che distruggi il Tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso, scendendo dalla croce». Così anche i capi dei sacerdoti con gli scribi, fra loro si facevano beffe di lui e dicevano: «Ha salvato altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, il re di Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo». E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò a gran voce: «Eloi, Eloi, lema sabachthani», che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Ecco, chiama Elia». Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere, dicendo: «Aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere». Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del Tempio si squarciò in 2 da cima a fondo. Il centurione, che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: «Davvero, quest'uomo era figlio di Dio». Vi erano anche alcune donne che osservavano da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria, madre di Giacomo il minore e di Ioses, e Salome, le quali, quando era in Galilea, lo seguivano e lo servivano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Parola del Signore. Leggiamo questo brano, oggi lo commentiamo entrambi, io e Don Davide lo faremo a pezzetti insieme. Allora, prima di tutto, che cosa ci consegna il testo che abbiamo appena ascoltato? Siamo al culmine del dramma che è descritto da Marco. A dire il vero, il suo Vangelo confluisce qui, e quell'inizio in cui il primo versetto è la sintesi di tutto il Vangelo trova qui la sua definitiva risoluzione. Si diceva così nel primo versetto: Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. E dentro tutto il Vangelo di Marco, come del resto nei Vangeli, c'è una domanda di fondo: chi è questo Gesù? Questo Gesù che è presentato come il Cristo, il figlio di Dio. Si arriva alla croce per poter rispondere a questa domanda. Appunto, scopriamo qui definitivamente che Gesù si rivela come figlio di Dio non tanto dentro i miracoli che ha fatto, ma nel massimo della debolezza. Ecco, mi sono chiesto che sensazione ho provato leggendo questa pagina del Vangelo. Prima di tutto mi sono sentito dinanzi ai preparativi di una intronizzazione, dinanzi alla descrizione di alcuni tratti che forse potremmo definire anche di contorno, per arrivare velocemente e in maniera lapidaria a quel «lo crocifissero». Marco non aggiunge altro, lo dice in maniera definitiva. Tutti contro, una morte infame, anche uno stravolgimento cosmico, e come ultimo e paradossale tratto, un pagano un non credente che risolve l'enigma. Chi è questo Gesù, il Cristo? Strana questa cosa, non lo dicono i discepoli, non lo dicono i dottori della legge, lo dice un pagano. Ecco, in tutto questo sento personalmente il bisogno di concentrarmi su Gesù, come se tutti i riflettori fossero proprio puntati su di lui.
Attraverso questi dati Marco organizza il racconto della crocifissione offrendo proprio quasi una preparazione di scelte da parte dei soldati, da parte dei capi dei sacerdoti, degli scribi, alcuni obblighi, Simone di Cirene, qualche omissione, gli astanti che guardano da lontano. E Gesù allora come appare? Appare come uno solo, uno lasciato da solo, uno che è stato abbandonato. Gesù è quindi la figura del giusto abbandonato, abbandonato dai suoi, da quelli che sembrava avevano creduto in lui, forse abbandonato anche dal Padre, abbandonato anche da Dio, per quello che abbiamo pregato stamattina con il Salmo 21, che richiama proprio questo grido, l'apparente silenzio di Dio che viene un po' quasi svegliato con questo grido: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Eppure Gesù, anche se è abbandonato da tutti gli altri, lui non si abbandona alla rassegnazione, si abbandona fino in fondo invece a una debolezza dell'amore, un amore che non si vendica, un amore che non chiede un riscatto, un amore che non fa la vittima. E Marco poi appunto offre due segni in questo scritto: uno la rottura del velo del tempio, l'altro la conversione del centurione. La rottura del velo del tempio è la rottura di tutte quelle tradizioni che sono diventate un possesso geloso degli uomini. Quando noi siamo troppo concentrati a possedere le nostre convenzioni, le nostre tradizioni, ma che non sono più via di salvezza per nessuno, soltanto la nostra sicurezza. Dall'altra parte, la conversione del centurione, la conversione di chi non ha il callo impermeabile sulla novità delle scritture, sulla novità della vita. Ecco, la fede nasce da Gesù morente. Il centurione allora riconosce il Figlio di Dio nella sua morte, in quella morte che non si vendica, e non soltanto nella grandiosità di alcuni miracoli.
Però dovremmo chiederci che cosa succede sotto la croce. C'è una valanga di offese. A dire il vero, prosegue ciò che era iniziato in quei preparativi dell'intronizzazione. Sembra quasi uno scherzo, peccato che si scherza con la vita di un uomo. I passanti, i sommi sacerdoti, gli scribi, quelli che erano crocifissi con lui. Il Salmo 21 ci ha detto: mi scherniscono quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Ci sembra di essere lì a vedere ciò che succede. Ma ancora, Gesù si trova totalmente coperto di insulti, spalancano la bocca contro di me, così direbbe il Salmo 35. E ancora quella sfida lo induce a scendere dalla croce. Capite che si mette in dubbio che sia il Figlio di Dio. Se sei il Figlio di Dio, ricordate l'inizio della Quaresima, il deserto, le provocazioni del maligno. Forse però anche noi lo avremmo preferito così. Perché? Perché è uno scandalo che Dio sia in croce, è un inciampo. Noi lo diamo per scontato, entriamo in una chiesa, troviamo il crocifisso, è normale, ma è scandaloso che Dio sia in croce. Appunto, avremmo preferito un Dio ben diverso. Allora lascio che i riflettori si puntino in questo momento su Gesù. Ci troviamo dentro a un tempo lunghissimo. Mi ha colpito ripensare che dalle 9 del mattino alle 3 del pomeriggio avvenisse tutto ciò. Nel tempo della luce piena, e nel tempo della luce piena si fa buio. Vedete, è il contrario di ciò che avviene durante la creazione, dove l'azione di Dio crea, immette la luce. Ecco, qui si sta spegnendo la luce. Si sta spegnendo la luce del mondo. Ricorderete quando Gesù dice: finché sono nel mondo, sono la luce del mondo. E allora mi chiedo, ma che cosa stai vivendo, Gesù? E ripenso a quella parola che Paolo, anni dopo, scriverà alla sua comunità di Filippi, dicendo: abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Ecco, è questo un tempo lunghissimo, un tempo che potremmo dire infinito, in cui convivono tre sottolineature: un dolore estremo, una solitudine straziante, ma anche una speranza certa. Ecco, vedete, tutto ciò meglio, questo è un pezzetto che riusciamo a raccogliere, eh? Tutto ciò è quello che ci ha consegnato la lettura di questo brano. Però dobbiamo poter dire, ma dentro questo sguardo, che cosa possiamo raccogliere per noi? E allora vorremmo riconsegnarvi alcuni spunti di riflessione, tre spunti di riflessione. Il primo, che ci dice che c'è uno spazio, che è lo spazio dell'insulto, e ti accorgi che dentro questo spazio hai tutto e tutti contro. Ci verrebbe da dire, ma peggio di così non poteva andare. Se i discepoli avessero saputo questa cosa quando sono stati chiamati, forse avrebbero detto anche no. Peggio di così non poteva andare, perché Gesù è totalmente screditato. Per certi versi, però, forse lo aveva un po' messo in conto. Lui, il servo di Israele, risentiremo questa parola il Venerdì Santo, il servo di Israele. E allora mi sono tornate in mente alcune pagine della Scrittura, quando si dice come agnello condotto al macello, o quando Gesù dice di se stesso: imparate da me che sono mite e umile di cuore. Oppure quando nel discorso delle beatitudini dice: beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, mentendo diranno ogni sorta di male. E appunto quel Salmo 22 che abbiamo già ripreso e riprenderemo più avanti, Gesù sta vivendo su di sé: hanno forato le mie mani e i miei piedi. Ecco, dentro questi tratteggi della parola mi viene da dire che c'è una parola che più di tutte è in grado di interpretare ciò che Gesù sta vivendo. Però mi accorgo che questa è una provocazione per me, una provocazione grande, che spesso vivo le situazioni della mia esistenza, ma non ho ancora imparato a riconoscere una parola che il Signore mi sta dicendo proprio in quel momento di gioia, in quel momento di tristezza, in quel momento di fatica, oppure in quel momento in cui le cose vanno via lisce. Ecco, so che è una parola che consola, che non lascia solo, che mi permette di raccogliere le mie energie migliori. Perché? Perché cresce la consapevolezza di essere nelle mani di Dio, sempre. Ecco, allora oggi, dinanzi alla morte di Gesù, che è profondamente immerso nella parola, provo un po' di rammarico. Perché? Perché non ho ancora imparato a essere impregnato della sua parola, così da vivere alla presenza di Dio ogni tratto della mia esistenza.
Ci sono delle parole che allora fanno vivere, ma credo che ci siano anche degli sguardi che portano un segno di riscatto. Il centurione che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: è uno sguardo che riscatta. E proviamo a pensare come ci sia anche una continuità nello stile di Gesù. Dalla nascita alla morte è sempre stato circondato da tante persone, in particolare è stato assieme ai peccatori. Di solito si dice che Gesù ha speso una vita per i peccatori, ma è stata anche un'esistenza spesa con loro, assieme a loro, al loro fianco, in mezzo a loro, per i peccatori, ma con loro. Una compromissione che questa condizione umana lo porta a stare in fila con i peccatori al Giordano, a mensa con i peccatori in casa di Levi, di Zaccheo, in mezzo a due peccatori nel giorno della sua morte. E che cosa mi offre una vita così spesa e con una fine così ingloriosa? Come mi interroga una vita così? Io che vorrei sempre un po' di riscatto, un po' di fruttuosità di fronte al bene. E allora mi lascio interrogare dallo sguardo del centurione, prima ancora della sua professione di fede. Mi lascio catturare dalla qualità del suo sguardo, la qualità di uno sguardo, quella del centurione, che come ultimo gesto nell'istante della morte di Gesù, la potrei definire così, la bellezza degli istanti, di alcuni istanti, che riscattano una vita intera.
C'è da dire che è strano, questo centurione è proprio un personaggio speciale, perché ne aveva visti tanti morire, era il suo mestiere, cosa volete, uno più, uno meno. Di lui però si dice questa cosa, avendolo visto morire così, quel così lì non è proprio indifferente. Insomma, quel così ci consegna un uomo lontano dalla fede che in un pugno di secondi esprime la più alta professione di fede del Vangelo di Marco. Perché? Perché colui che sta morendo della peggiore delle morti vive questo momento non al modo di un disperato, ma al modo di chi è ricolmo di speranza. Quasi a dire, non è possibile una morte del genere. Come può non essere disperato nella condizione in cui si trova? Peggio di così non poteva andare. Ecco, non è umano che uno muoia con quella serenità di fondo che da lì si respira, quasi un po' per osmosi. Se vi capitasse di andare in un luogo che è l'isola di Leren, dinanzi a Cannes, c'è un crocifisso sorridente. Forse è proprio la riproduzione di ciò che questo uomo ha visto con il suo sguardo e nel suo cuore.
Allora provo a mettere in gioco a cosa vuol dire, cosa voglia dire avere in mente uno sguardo che riscatta una vita intera. Ripenso alla bellezza di alcuni istanti che riscattano la vita. Faccio i conti con la mia vita, per cui metto in gioco davanti a voi anche qualche aspetto della mia vita. Capita a me, alla fine di una giornata, di fare i conti con dei giorni perduti, guardare con rammarico e nostalgia a quelle corse talvolta inconcludenti che segnano le mie giornate. Forse anche voi potete condividere questa stessa esperienza. E mi dico spesso che la pasta fragile di cui siamo fatti ci induce troppe volte all'errore, che ogni giorno, anche il migliore della mia vita, resterà infallibilmente segnato da perdite, da relazioni tradite, da colpevoli dimenticanze, da attese inutili, da ansie ingiustificate. Talvolta immediatamente può essere una rabbia che emerge e che però poi rischio di far scivolare sulle vite di chi incontro, di rigettare sugli altri. E quando una giornata è storta, allora sembra quasi che anche in generale la gente abbia il diritto di essere violenta con altri, spesso magari con i più inermi. La soluzione, tra l'altro, non è neanche quella titanica di volere a tutti i costi dare intensità e spessore ad ogni istante della vita. Allora devo imparare ad accettare anche i vuoti, le situazioni irrisolte, le problematiche impossibili. Non ho la forza per essere sempre sulla breccia grazie a uno slancio di volontà senza limiti. Ma la soluzione va in un'altra direzione, è quella di trovare attimi di riscatto, forse meglio saper contemplare in una bruttura di tante giornate la capacità di lasciarsi stupire da attimi di riscatto, da scintille di consolazione, briciole di bene. In che modo? Io provo a pensare alle grazie che ho ricevuto, forse abbiamo ricevuto anche noi. Pensiamo al lunedì sera, quando abbiamo ascoltato le testimonianze di alcuni amici che hanno raccontato la loro esperienza, non prive di difficoltà, non prive di brutture, eppure proprio la loro vita ha consegnato delle briciole che hanno saziato la mia giornata. Altre volte sono raggiunto di sorpresa da un gesto di attenzione o da un segno di stima, proprio nei giorni in cui vado perdendo la fiducia in me stesso, magari schiavo della mia agitazione, dei tempi, delle situazioni che non sono stato in grado di gestire. Anche qui mi accorgo che se sono capace di tenere puro il mio sguardo, allora vedo che sono raggiunto anch'io da una scintilla di bene, da un sincero bene per riscattare ciò che stavo perdendo. Comprendo così, da quell'ultimo sguardo consapevole del centurione, che non devo pretendere di recuperare tutto, tutto quello che ho dimenticato, lasciato per strada, ma permettere a Dio di raccoglierlo. E così il Vangelo arriva a mio aiuto quando non semplicemente devo afferrare, dividere o impossessarmi delle vesti di Gesù, ma afferrare il lembo del suo mantello, accontentarmi anche di una parola di salvezza che da sola può bastare a cambiare la vita, gioire della bellezza del frammento. Spesso mi lamento e penso che il Signore mi dia poco, eppure se mi fermo un istante, se afferro la scintilla di bene che è a portata di mano, scopro che anche soltanto stare davanti ai suoi piedi è una ricchezza, che anche solo una briciola è un prodigio. Credo che il centurione mi insegni proprio questo. E infine, un ultimo punto di meditazione è proprio la preghiera o il grido di Gesù. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Sembra un grido di abbandono, un grido di rabbia, eppure racchiude un grido di speranza. È vero, quella di Marco, così come ce la racconta, può essere una storia di abbandoni. A dire il vero, però, Gesù non si limita a porre una domanda al Padre, la grida, la urla. È un interrogativo che non esce come un sussurro, magari anche un po' gentile. No, è un grido dirompente.
È l'espressione chiara di un dolore estremo, di un dolore estremo per il male subito, che vuol dire che c'è un male avvolgente, un male dirompente, che occupa tutta la scena e sembra proprio averla vinta, è troppo forte. Forse anche a noi è capitato di sentirci dentro un male avvolgente. Contemporaneamente però si tocca con mano una solitudine straziante, non c'è più nessuno, abbiamo detto, sulla croce ci sei tu Signore, tutti gli altri se ne sono andati. Eppure in quella solitudine mi accorgo che sei solo, ma sei solo con il Padre, appunto. Quella solitudine è abitata profondamente dall'abbraccio del Padre.
L'abbraccio del Padre che Gesù stesso riconosce in quella preghiera che lui ha pregato tante volte, è quella del Salmo 22. È una preghiera che lui ha recitato tante volte, forse imparata a memoria. E proprio mentre pronuncia quelle parole, così strazianti anche per noi, sa che milioni di uomini e donne le hanno dette o pensate prima di lui, a tal punto che sono state scritte. Questo salmo racchiude la preghiera di chi si sente abbandonato. Le hanno pronunciate con rabbia, forse con disperazione, con risentimento, ma fanno parte della scrittura, fanno parte di una tradizione viva, vivente. Molti dopo di lui, penso Gesù, le abbiano ripetute. Molti ancora porranno a Dio questo interrogativo terribile. Tante volte questo grido noi lo facciamo in maniera un po' scomposta, proprio perché sentiamo sulla nostra pelle delle brutture, delle contrarietà, delle violenze, allora le scarichiamo. Spesso io dico le vomitiamo addosso, facendo altro male. Gesù non fa così. Aveva tutte le carte in regola, per potersi arrabbiare con coloro che l'avevano accompagnato poco prima, avevano giurato fedeltà, ma non vomita addosso niente a nessuno. E proprio perché lui ha abitato quella parola, sa che pur nel grido di sofferenza, questa parola offre una speranza. Quel Dio che ha accompagnato il popolo, l'ha salvato, accompagnerà anche lui. Questa è la speranza, non perché è già risolta, ma perché Gesù ha questa fiducia. Quel Dio che ha accompagnato quel popolo, il popolo di Israele, allora accompagnerà anche quel suo momento. Ne conosce quindi l'esito di colui che attraversa l'apparente abbandono. Tu mi hai risposto, e in questa fiducia allora rimane fedele nel bene. Non si vendica, non getta parole oscure, non si vendica su chi l'ha tradito, e a Dio non chiede un aiuto immediato, ma la sua presenza. Questo è il luogo della speranza certa di Gesù.
E allora ci consegniamo un possibile atteggiamento da vivere, a volte ci riconsegniamo alcuni interrogativi a cui rispondere. Abbiamo cercato di riconsegnarvi delle sensazioni perché ognuno di noi possa entrare maggiormente in questa pagina. E allora, in ordine a una scelta da poter compiere, ci siamo interrogati sul grido di Gesù e ci accorgiamo che ci sono dei giorni nei quali si sente un grido oppure si può solo gridare. Ci sono uomini e donne dai quali sentiamo solo il grido. Allora la nostra preghiera a partire da questo salmo diventa significativa, può essere semplicemente un atto di ascolto, attento e sofferto delle grida delle persone che incontriamo. Non sono tutti uguali questi gridi. Spesso le più forti grida sono quelle espresse nel silenzio, sono senza voce. A volte abbiamo anche bisogno di metterci in ascolto di noi stessi per comprendere che cosa dentro di noi grida, reclama, soffre in qualche modo. Allora si grida per la disperazione, per la paura, ma anche per la felicità e la gioia. Oggi vorremmo chiedere insieme al Signore di raccogliere il grido di suo figlio sulla croce, il grido con il quale dona la vita e consegna lo spirito. Molto dell'annuncio del Vangelo passa attraverso la nostra vicinanza al grido dei crocifissi di oggi. Certo, nella delicatezza e nell'attenzione con cui noi restiamo a loro vicini. Allora forse in questo modo possiamo provare a vivere questa giornata, ma anche in questo modo ci prepariamo ad entrare in maniera decisa nella Settimana Santa che ormai è alle porte.